vite di lavoro, di studenti ormai prossimi all'uscita dall'università, o chi comunque in generale è un po' una comune personalità con una certa impostazione, prima di tutto politica, ma in generale di idee, di principi, di anche di pragmaticità su cosa fare della propria vita, nasce come strumento, di fatto il caffè diventa uno strumento, nasce l'idea di costituire un progetto prima di tutto lavorativo e che serva a in maniera quotidiana a uscire da più semplice, banalmente da una dinamica in cui il lavoro è sempre sotto padrone, ma poi più in generale andare a inserirsi all'interno di quei meccanismi della produttività del quotidiano in cui attraverso cui una produzione come quella del caffè può essere fatta non in una maniera che al giorno d'oggi, non dico classica perché non è classico, ma possiamo dire industriale, su grandi numeri, con certe dinamiche sia di rapporti che anche poi di produzione di quantitativi. Nasce l'idea invece di fare una torrefazione artigianale con un interesse prettamente territoriale, ma soprattutto che vada a produrre un prodotto di fatto alimentare che, anche se non primario, riesca a rispecchiare all'interno del suo ciclo produttivo una serie di come dire, presupposti etici e politici, che sono in primis in rispetto della dignità dei lavoratori e la volontà di spingere alla autogestione e al controllo diretto sui mezzi di produzione, a poi anche avere un prodotto che si vada a inserire non in maniera pesante sull'assetto ecologico dei luoghi in cui è prodotto, ma che riesca a integrarsi con le culture coltivatrici dei luoghi da cui arriva il caffè. Per cui, fatta questo pippone qua, si sviluppa l'esperienza del caffè. Siamo nati principalmente come appunto un'autoproduzione, poi abbiamo provato a promuoverlo anche presso altri gas, altri piccoli collettivi o punti di incontro, e siamo arrivati alla fine a decidere che era ormai giunto il momento di fare un salto, che è quello semplicemente dell'istituzione legale di un soggetto riconosciuto, per alimentare questo progetto che stava dimostrando comunque di avere delle solide basi di partenza. Per cui da circa dall'ottobre più o meno dell'anno scorso, del 2011, ci siamo costituiti appunto come una partita IVA, però comunque continuano a orbitare intorno a questo progetto la figura principale è il collettivo, per cui non tanto quello dei sei che ha preso il nome e si è preso le responsabilità giuridiche per l'attività, ma comunque c'è un accordo interno per cui le gestioni, la gestione e le decisioni sulla gestione viene presa in maniera paritaria, senza una costruzione di una gerarchia interna, ma con un'assemblea plenaria. Detto questo, al momento il progetto è nel futuro quello della costituzione di una cooperativa. Una cooperativa che però al momento banalmente costa troppo per quello che possiamo fare noi. Soprattutto nella fase sperimentale, diciamo, quando quella come autoproduzione, come associazione, è stato quello il momento in cui abbiamo iniziato appunto a sperimentare attraverso possiamo definire un mastro torrefattore, le varie questioni più poi puramente pratiche per far uscire un buon caffè. E siamo arrivati siamo arrivati a queste tre tipologie di caffè, che sono il Michelin Intensa, il Michelin Malatesta, il Michelin Solidale e il Guatemala, che sono un 100% arabica e due miscele di robusta arabica, che poi se volete provate sono buone tutte, ovviamente. È importante però soprattutto per avere poi riuscire seriamente a fare, a unire il ciclo produttivo sotto certi principi. Il discorso però legato alle provenienze del caffè nei paesi tendenzialmente del terzo mondo. Per cui, ed è importante soprattutto secondo noi, e se in questo volantino ne trovate un estratto, abbiamo cercato anche di impostare un ragionamento che vada un po' al di là, una tendenza che purtroppo vediamo che si sta un po' stabilendo, ossia quel fenomeno per cui nel momento in cui vediamo il marchietto ecosolidale, il marchietto biologico, ci basta lì e il nostro ruolo dei consumatori critici finisce lì. Quello che abbiamo cercato di fare noi è quello di riuscire a creare le situazioni per cui non c'è più semplicemente uno scambio commerciale su un rapporto in cui ci sono, riformulo, non è più sufficiente secondo noi che ci siano una certa logica, venga messa in atto certe dinamiche nei paesi del terzo mondo. Anche al giorno d'oggi, qui in Italia, bisogna cercare di continuare a fare filiera, diciamo. Ossia, una banale differenza, anche una banale informazione. Tendenzialmente molti caffè ecosolidali hanno sì una produzione nei paesi di origine di quel tipo, per cui con un rispetto dei lavoratori. Però poi in Italia seguono semplicemente, vengono lavorati da ditte qualsiasi, la Gimoca, la Coffee Import, grandi ditte che prendono l'incarico da questa, la bottega o quello che è, e ridistribuiscono. La nostra idea è quella di poterci inserire all'interno di questa, di questo, di questa, cioè cercare di chiudere il meccanismo, per cui partire da una fase di produzione, arrivare a una fase di produzione come questa, in cui si vengono mantenuti una serie di principi. Parlato malissimo, lascio la parola.
Io non ho ascoltato all'inizio, di cos'è che parlate?
Parla delle cooperative.
Allora, niente, nell'arco di qualche mese abbiamo stretto dei rapporti con due cooperative, una italiana e una tedesca, per quanto riguarda l'importazione del caffè. Una si chiama Mondo Solidale e lavora da anni in un piccolo paesino del Guatemala a questo progetto che si chiama Il Bosque, appunto di progetto diretto di solidarietà con questa comunità che appunto per campare coltiva anche caffè. Mentre l'altra collaborazione ce l'abbiamo con una cooperativa libertaria di Amburgo, che loro invece acquistano e sostengono da circa 10-15 anni il movimento zapatista, e quindi una forma di sostegno è stata quella di acquistare il caffè per poter insomma dare un contributo poi alla lotta che fanno nei territori zapatisti. E sempre da questa cooperativa acquistiamo anche del caffè che proviene dall'Honduras, da una cooperativa esclusivamente femminile, appunto per incentivare l'occupazione delle donne in un paese in difficoltà come l'Honduras. Quindi abbiamo cercato di bypassare quelli che sono i grandi importatori, i grandi trader del caffè, che si basano sull'acquisto del caffè sulle grandi borse di New York e di Londra, quindi cercare di svincolarci il più possibile dal gioco speculativo della domanda e dell'offerta, ma avere noi, insieme alle cooperative che ci fanno da supporto, stabilire insieme a loro il prezzo diretto da fare al contadino. Quindi non un'annata 50 peso, su un'annata 70 peso, in base a quello che è il prezzo di mercato, mantenere il prezzo fisso, ovviamente il più alto possibile, così che ovviamente da venire incontro anche alle esigenze dei coltivatori, perché riuscendo a dargli un prezzo sempre alto, equo e soprattutto costante, anche loro possono permettersi di fare degli investimenti, di avere una vita anche più serena, non essere preoccupati tutti gli anni di riuscire a vendere il caffè. E soprattutto il vero rapporto eco-solidale che si instaura con chi il caffè lo coltiva è che nell'annata in cui per ragioni climatiche o per qualsiasi altra cosa il caffè non viene coltivato, ci sono state delle problematiche ambientali, non viene prodotto abbastanza caffè, quello che normalmente avviene con i grossi importatori è: tu il caffè non me l'hai dato, non te lo pago. E cioè quello che si fa nei rapporti di solidarietà diretta è quello di comunque garantire un minimo prezzo anche se il caffè non viene coltivato, appunto per poter garantire che anche gli anni successivi le cooperative riescano a produrre il caffè e poi a redistribuirlo. Quindi, infatti, con questi diversi rapporti tra coltivatori e poi torrefattori, quello che si fa spesso è appunto il prefinanziamento del caffè. Prima che il caffè arrivi nel porto di Genova, di Trieste o di Amburgo, il caffè viene pagato al 50% al produttore, così che comunque, mal che vada, quantomeno i costi di gestione, di coltivazione, li ha coperti. Ovviamente è un rischio anche per chi poi il caffè lo deve lavorare o lo deve rivendere. Però insomma, se si riesce a fare, avere una rete poi anche di solidarietà di distribuzione qua in Italia, nei paesi in cui il caffè lo si beve, si riesce comunque ad ovviare a queste problematiche. E quindi ovviamente quello che si cerca di fare è che le comunità, le cooperative dei produttori siano incentivate a collaborare poi con reti di solidarietà in Occidente come questa, e non farsi ingannare dagli speculatori che un anno ti offrono un prezzo maggiore di quello di mercato per strapparti alle reti di solidarietà, mentre gli anni successivi fanno i soliti prezzi da fame e nel frattempo hanno così rotto poi le reti che si sono create tra appunto le reti di solidarietà. Quindi questo è un passaggio importante che stiamo cercando di fare. E poi quello di non limitarci, come diceva prima Edo, al marchietto Fair Trade, ma cercare di fare un passo oltre, quindi avere una certificazione più trasparente possibile su quanto va a incidere il costo del caffè, da quanto costa il trasporto via nave a quanto costa noi un pacchetto di caffè, la carta, la plastica dell'imballaggio, quanto costa la lavorazione in ore lavoro. Cioè, questa è la vera trasparenza, non avere il marchettino che ti certifica che è stato prodotto in un determinato modo. Quindi la conoscenza diretta con chi il caffè lo coltiva e con chi il caffè poi lo lavora. Questi sono i principi cardine. Ovviamente poi il nostro è stato anche un tentativo di dimostrare che in un'epoca come la nostra, in cui c'è tra precariato, disoccupazione, lacerazione sociale, con l'autogestione tra i lavoratori e poi con la solidarietà e l'appoggio anche di chi il caffè poi lo compra, si riesce a creare sia un'attività lavorativa, che non è da poco, ma soprattutto anche delle reti di economia di piccola scala che piano piano riescono a erodere, diciamo, a erodere il mercato, a erodere il territorio della grande distribuzione. E quindi è un po' una sperimentazione non solo lavorativa, ma anche diciamo economica e sociale, quella di riuscire a cambiare ottica appunto anche dal punto di vista dell'acquisto delle materie prime, dell'acquisto dei beni che possono essere il caffè, pasta, cereali, verdure, tutto quanto. Riuscire a incentivare un altro tipo di economia di piccola scala. E questo è quello che cerchiamo di stimolare ogni volta che facciamo la presentazione. Perché il caffè non è il nostro fine, ma è il mezzo con cui stiamo cercando di mettere in moto un diverso modo di intendere sia il lavoro che appunto la vita economica e sociale della quotidianità, insomma. Questo qua è un esperimento. Cioè, noi ci siamo inciampati nella macchina che tosta il caffè. Potevamo inciampare in un mulino perché macinava le farine e quindi ci saremmo messi a fare farine. Il caffè noi ci teniamo a dire che è un mezzo per raggiungere questo obiettivo. Ovviamente poi, essendo diventati torrefattori, abbiamo cercato di unire al messaggio sociale anche poi quello del caffè, che deve essere comunque un piacere da bere. E quindi abbiamo messo anima e corpo, diciamo, nel mestiere artigianale della torrefazione del caffè. Quindi poi dopo, se volete assaggiarlo. E da oggi poi ci tenevo ad inaugurare la caffetteria del piano terra, che avranno anche loro una macchina simile a questa, con una collaborazione in cui noi daremo il caffè in grani, e quindi avrete anche il caffè al piano terra tutti i giorni dalle 2:30.
Intenzione
per tenersi in serio.